Buon pomeriggio. Al capitolo 7 di Matteo noi troviamo una breve parabola che conclude il discorso della montagna. E questa parabola vorrebbe essere un po' una sintesi di tutto il discorso della montagna. Se vi ricordate, la parabola è molto semplice, è una parabola cosiddetta sapienziale che dà un consiglio. Il consiglio è questo: di ascoltare le parole, chi ascolta le mie parole e le mette in pratica. Noi traduciamo ancora così, ma il verbo greco lì è poieo, che più che mettere in pratica significa fare queste parole, cioè vivere queste parole. Quindi chi ascolta le mie parole e le fa, quasi con un richiamo creativo, perché anche Dio quando fa il mondo, ecco, fa il mondo con una forza creativa. Quindi bisogna ascoltare queste parole e farle, ma non come un'esecuzione, no? Come erano i precetti dell'Antico Testamento, no? Ma farle in un'altra maniera, andando oltre la legge, avere il compimento della legge. Ecco, io vorrei soffermarmi con voi oggi un buon pomeriggio in una interpretazione un po' diversa delle beatitudini, e anche far capire come Gesù va a trovare questo compimento della legge. Dice da una parte nel Vangelo di Matteo, solo in questo Vangelo: non sono venuto ad abrogare la legge, ma a portare compimento. Ma in che senso è questo compimento della legge? C'è infatti un'esemplificazione evidente, specialmente nel capitolo 5. Tutto il discorso della montagna, dalle beatitudini fino a quest'ultima parabola, è un discorso unico che noi poi troveremo in modo particolare quest'anno che leggiamo il Vangelo di Matteo. Quindi chi ascolta le mie parole e le fa, ma non come una esecuzione automatica, ma le fa in modo creativo, cioè entra dentro a questa dimensione creativa della parola nella sua vita, allora è come un uomo che costruisce la sua casa, cioè la sua vita, sulla roccia. La roccia è l'esemplificazione di Dio. Nell'Antico Testamento più di una volta Dio è definito come la roccia, cioè il luogo della solidità dove Israele si può appoggiare e può crescere con fiducia. E allora viene la crisi, viene l'alluvione, la tempesta che potrebbe portare via tutto, ma la casa è appoggiata, si fa forza della roccia e quindi sta in piedi. Diversamente invece colui che non fa così, che ascolta queste parole ma poi non le vive in modo creativo, in modo pieno, totale, alla luce del regno, e quindi costruisce la sua casa sulla sabbia. Uno potrebbe dire: vabbè, ma io scavo nella sabbia, ma poi faccio delle belle fondamenta grosse e quindi la mia casa sta in piedi. Non è vero, perché noi sappiamo, specialmente ancora oggi, dove avvengono tante alluvioni, anche in Italia, che l'acqua trascina via tutto, anche se tu hai delle fondamenta molto robuste, larghe, ma se tu hai poggiato la tua casa sulla sabbia, dopo queste fondamenta non sanno dove appoggiarsi, non sanno dove trovare una forza per resistere all'urto dell'acqua, e quindi la casa viene portata via. Chiaro, questa tempesta, questa alluvione è il segno della crisi, e noi tutti prima o poi nella vita andiamo incontro a delle crisi. Alcune volte sono delle micro crisi, altre volte sono delle crisi più consistenti, specialmente una, dicono gli esperti, che è la crisi di mezz'età, specialmente per noi preti e suore, no, che verso i 50 anni, io ne ho 59, forse l'ho scampata, ma bisogna dirlo sottovoce, non si sa mai, no? Verso i 50 anni abbiamo una crisi perché guardiamo indietro, non abbiamo messo al mondo dei figli, forse avevamo dei sogni che non si sono realizzati, siamo frustrati da dove siamo, eccetera, eccetera, e quindi una cosa tira l'altra e molte volte si perde un po' il senso profondo della nostra vita, della nostra vocazione, e cominciamo in qualche modo ad essere amareggiati, svuotati dentro di noi, e quindi abbiamo delle crisi che possono essere degli tsunami che ci portano via in qualche modo, no? E allora ecco che secondo me, per capire meglio la sapienza di questa parabola, perché se non si capisce come mai Gesù conclude il discorso della montagna con questa parabola, dobbiamo almeno fare riferimento a questa sapienza del discorso della montagna. Io non ho il tempo oggi di trattare tutto il discorso della montagna, per carità, ho soltanto 40 minuti, però insomma in questi 40 minuti vorrei dirvi la novità delle beatitudini, perché bisognerebbe tentare di leggere le beatitudini, che veramente sono un testo nuovo, nella novità di Cristo, e non come facciamo noi, specialmente il giorno di tutti i santi, che tutti gli anni abbiamo questo Vangelo, poi tagliato male, perché si conclude con la nona beatitudine, invece tutta la pericope dovrebbe essere più lunga, quando noi leggiamo anche: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo, e se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, allora niente, non entrerete, non farete parte del regno dei cieli. Ecco, io credo che questa altra parte, quell'altra parte del testo, fa parte di tutta la pericope delle beatitudini. Solo brevemente vorrei fare osservare che Gesù inizia un cammino, ai piedi della montagna c'è una folla, Gesù sale sulla montagna e io penso che non tutti forse sono riusciti a salire là dove lui poi si ferma e dove si siede a parlare, ma non c'è scritto più che parlava la folla, ma parlava ai discepoli. Si rivolge ai discepoli. La traduzione, purtroppo, qui anche la nuova traduzione che abbiamo in italiano, quella nuova dei vescovi, secondo me non è attenta al testo greco, perché c'è scritto: si mise a parlare, no, aprì la sua bocca. Io capisco che l'espressione aprì la sua bocca non piace, non è così bella, ma perché Matteo ha scritto così? Perché Gesù è il nuovo Mosè, che adesso non parla bocca a bocca con Dio, non ha più bisogno di parlare con Dio per ricevere le tavole della legge. È lui stesso che adesso parla bocca a bocca con noi, se vogliamo diventare suoi discepoli, se vogliamo partecipare a questa sapienza evangelica nuova, inaudita, che comincia ad esempio con le parabole. Ecco allora che aprì la sua bocca, e quindi attraverso la bocca c'è la parola, ma anche, come hanno detto i padri nei confronti di Mosè, che parlava bocca a bocca con Dio e viceversa, hanno interpretato questo alito comune come un bacio. Quindi questo parlare bocca a bocca certamente è un parlare, ma potrebbe essere anche il bacio di Gesù, che non è il bacio come quello di Giuda nei confronti di Gesù che lo tradisce, ma è il bacio vero della vita, della comunicazione della vita, una parola amante, quindi amorosa, che comunica la vita, che ci insegna la vita, a trovare la vita, a costruire appunto la nostra casa sulla roccia, su Dio. E quindi potrebbe essere anche capito non solo una parola comunicativa, non solo un bacio, ma anche, sapete che anche noi umani, quando vogliamo passare un cibo, specialmente quando siamo bambini, la mamma molte volte tiene il cibo in bocca e poi lo dà al bambino. Così lo fanno anche gli animali, ho visto in certi documentari. Ecco. Quindi potrebbe essere anche un cibo questo, aprire la sua bocca non solo per parlare, per una comunicazione, una condivisione di una parola, non solo per baciarci, un bacio, ma anche forse per sostenerci, per passarci il vero cibo della parola, no? Il vero cibo che dà sostanza poi a vigore alla nostra vita. E così comincia a dire le beatitudini. Sappiamo che sono 9, io adesso per voi le do per scontato, sono 9 e 8 più 1. La prima e l'ottava è al presente, questo è molto importante. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli, presente. La nona beatitudine, beati perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Alcuni hanno detto che la prima e la nona praticamente è la stessa beatitudine in due versioni, perché i poveri in spirito sono anche quelli che spesso sono oppressi, sono quelli che sono poveri anche economicamente, sono quelli che forse sono derelitti, angustiati, in tante maniere, dalla dimensione economica, dalla dimensione vitale, dalla dimensione intellettuale, sono poveri intellettualmente, poveri psicologicamente, e quindi sono quelli che pagano spesso l'ingiustizia degli altri, no? È molto interessante questo verbo essere al presente, perché quasi tutte le beatitudini nella Sacra Scrittura sono al futuro, infatti tutte le altre sono al futuro, no? Perché Dio farà, Dio agirà. Quindi noi interpretiamo le beatitudini, almeno io ho visto due interpretazioni, in qualche modo, ecco, insomma. La prima è quella di dire, speriamo che non lo diciamo nelle nostre omelie, sì, qui soffriamo, patiamo, eccetera, eccetera, ma poi ci conquistiamo la beatitudine del cielo. Guardate che questo non è il discorso di Gesù, qui non sta dicendo che questi tali gli si accenderanno a un certo momento l'aureola e si troveranno nel regno dei cieli, nel paradiso. Non sta pensando assolutamente a questo Gesù. Gesù sta dicendo che queste persone si trovano nella storia, in un presente, che si apre a un futuro di beatitudine soltanto in certe condizioni, e cercheremo di capire in quale condizione. Poi c'è stata, potremmo dire, l'interpretazione, non è proprio un commento alla beatitudine, ma è molto vicino. Non so se avete mai letto di Simone Weil un saggio intitolato Gli Sventurati, e lei cosa dice? Che i poveri, gli ultimi, i disgraziati, eccetera, sono beati. A differenza della nostra concezione comune, perché per noi invece sono sventurati, invece sono beati, e i veri sventurati sono i ricchi. Quindi Simone Weil è molto vicina, secondo la tradizione ebraica, a quello che dice Gesù nelle beatitudini. Non fa accenno esplicito alle beatitudini, ma insomma è molto vicina. Probabilmente le aveva lette, sicuramente le aveva lette, perché il Vangelo lo conosceva. Non vuole commentare le beatitudini, ma siamo lì, siamo molto vicini, in una ottica molto dell'Antico Testamento e del Primo Testamento. Quindi gli ultimi, i poveri, tutti quelli che sono disgraziati, sventurati, lei usa proprio questa parola, sventura, la sventura, no? Beh, anche Giobbe è uno sventurato, ci potrebbe apparire così, sono beati, a differenza di tutti gli altri che invece per il mondo sono fortunati, i veri beati, perché hanno soldi, si possono curare, hanno le migliori università, possono andare in giro per il mondo, nessuno hanno un potere che nessuno lo scalfisce. Per quale motivo? Perché i poveri mantengono questo spessore dell'umanità, mentre tutti gli altri si dimenticano a causa dei soldi, del potere, di tutto quello che hanno, si dimenticano della loro umanità, di questo spessore di umanità. Invece i poveri non se ne dimenticano, anzi, gridano, chiedono sempre questo rivendicano sempre questa umanità, che in loro è dolorante, è annichilita, è umiliata questa umanità, no? Vorrei solo dire, tra parentesi, no? Sapete dove ci sono gli alti tassi di suicidio? Non in Africa, no? Dove non si mangia, non ci sono le cure, gli ospedali, eccetera, eccetera. Il tasso più alto di suicidio è in Norvegia, in Svezia, nei paesi più sviluppati sulla faccia della terra. Quindi là dove si sta molto bene, dove c'è il cibo garantito, istruzione, sanità, il welfare, forse migliore al mondo, è in questi paesi. Bene, in questi paesi la gente soffre una solitudine tale, un vuoto tale, un non senso, che addirittura si ammazza, no? E non si ammazzano in India, non si ammazzano in Africa, non si ammazzano nelle parti peggiori del mondo dove si vive male. Anzi, lì, molte volte, vediamo questi bambini sorridenti, gente sorridente, che si accontenta della loro povertà e vive la loro umanità sventurata, ma vanno avanti perché trovano solidarietà, trovano un senso per andare avanti. Invece questo senso non si trova da altre parti del mondo, no? E questo che voleva dire Gesù, raccontando le beatitudini, che allora questi sono in qualche modo i sacrificati nel mondo, hanno sofferto tanto e quindi devono trovare un premio nella vita ultraterrena? No, non è questo il significato. E forse non è neanche quello che dice Simone Weil, no? Certo, i poveri sono quelli che sono la memoria viva dell'umano. Se noi vogliamo tenere la memoria, trovare la memoria viva dell'umanum, lo dobbiamo andare a cercare non nei ricchi, non nei potenti, ma lo dobbiamo andare a cercare negli ultimi, negli disgraziati, nei poveri. Sono loro che ci ricordano come sono fatti gli esseri umani, nelle loro pecche, ma nelle loro domande, nei loro bisogni e così via. Ma invece il discorso di Gesù è un altro. Ecco perché io vi propongo di non leggere le beatitudini dalla prima all'ultima, ma di leggere dall'ultima beatitudine, che è la nona. Se voi vi ricordate, l'ultima beatitudine è proprio rivolta ai discepoli. Lui sta parlando dei discepoli. E dopo aver detto beati poi in spirito, i miti, i puri di cuore, eccetera, dice beati voi. Beati voi quando, leggiamola pure, vi insulteranno. E perché? Perché vi insultano? Qui non è spiegato. Vi perseguiteranno, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi, per causa mia. Ma perché? Per causa mia? Perché quale causa? Effettivamente. Rallegratevi, esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli, no? Cioè, è come se in questa vita, quando noi siamo perseguitati, siamo maledetti dagli altri, siamo insultati, ecco, cominciasse già il paradiso, cominciasse già questa grazia. Ecco, io l'ho capito così, le beatitudini non è che quelli là sono già beati a priori, si diventa beati, perché in qualche modo tu trovi la mitezza, o trovi la purezza di cuore, trovi la tua povertà nello spirito. E quindi faccio un esempio per farmi capire, no? In Brasile, qualche anno fa, lessi che un vescovo aveva fatto una, si era unita alla protesta dei propri contadini, nella propria diocesi, che era poi di origine italiana, veneta, perché questi contadini andarono da lui e gli dissero: guarda, hanno intenzione di spostare il nostro fiume, e se spostano l'acqua qui, noi non potremo più stare qua, non avremo più l'acqua per coltivare la terra, per dar da mangiare alle nostre famiglie. Allora lui disse: no, adesso aspettate, io scrivo a Lula, c'era Lula allora presidente, non preoccupatevi, io lo conosco, vedrete, adesso aggiusteremo le cose, io gli scrivo, siate fiduciosi, troveremo una soluzione. Perché? Volevano spostare tutta l'acqua di questo fiume, ma un fiume come il Po, ecco, tanto per capirci, ecco, verso un'area grande come la Lombardia e il Veneto, perché là i grandi latifondisti volevano fare i campi di frumento, di soia, di grano turco, eccetera, eccetera, le solite cose, no? Là non c'era l'acqua, portiamo l'acqua e produciamo tutta questa roba, la vendiamo nel mondo, eccetera, eccetera. E quindi con degli interessi enormi. Questo vescovo scrisse una volta, due volte, tre volte, non ricevette mai nessuna risposta. A un certo momento cominciò ad unirsi alla protesta dei contadini che andavano per le strade con i cartelli a fare proteste. A un certo momento lui propose questo: non gridiamo più, facciamo delle manifestazioni silenziose e poi cominciamo a fare il digiuno. Digiuniamo e facciamo manifestazione silenziosa. Questo fatto andò a finire sui giornali locali, sui giornali nazionali del Brasile. Brasile è grande dal Portogallo agli Urali, tanto per avere un'idea, 75 volte l'Italia. Non so se qui qualche suora, qualche uno di voi c'è stato, ecco, insomma, no? E quindi un continente, vorrei dire, da solo quasi. Allora si mossero i primi vescovi vicini: ma cosa fai, ma tu vai a protestare con gli altri, con quei contadini, ma no, ma tu sei un vescovo, non devi fare queste cose, ma figurati. Ma ci fu il presidente della commissione dell'episcopato brasiliano che intervenne, il nunzio, la segreteria di Stato, il Papa ti chiede di smettere di fare queste cose. Lui non ha smesso, è andato addirittura a finire in ospedale, perché non mangiando fu ricoverato all'ospedale. I contadini andarono da lui e gli dissero: oh, non morire, perché se tu muori qui, che cosa facciamo? Perdiamo il nostro avvocato. Mangia, non devi morire. Noi facciamo digiuno per te, ma tu mangia. E così via. Lui si riprese e alla fine, insomma, di tutta questa vicenda, vinsero. Il fiume non fu spostato, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un segno per me delle beatitudini. Io non c'entro niente con la tua vicenda. Me ne potrei stare tranquillamente nel mio episcopio. Vi do una bella pacca sulla spalla, dico, pregherò per voi. Vi sono dalla vostra parte, scriverò lettere. Però io non mi lascio coinvolgere. Me ne sto nel mio episcopio, sto a casa mia. No? Al di là del vescovo, ma è proprio questa la questione. Io che non c'entro niente, mi mobilito per te, vengo a starti vicino, vengo a stare dalla tua parte, sostengo la tua ragione, lotto con te, cerco di cambiare la situazione con te. E questo è il beato. Ma scusate, ma voi pensate che se a uno gli è stata stuprata la moglie o le figlie o gli hanno distrutto con le bombe la casa, non so se vedete le scene di Aleppo o di altre parti del mondo, ma quella gente lì, ma voi cosa pensate? No, noi cerchiamo la via della pace, noi siamo dei costruttori della pace. Ma stiamo scherzando? Ma chi sarà costruttore della pace? Non loro, ma come fanno a essere costruttori della pace loro? Io non ci sono mai stato sotto le bombe, non ho mai sofferto la fame per la guerra, né mi hanno stuprato la madre né la sorella, ma se l'avessero fatto me, sarei così indifferente, così capace e positivo di dire no, dobbiamo cercare la pace a tutti i costi? Andatelo a dire a loro. O sono io che non c'entro niente? con la tua guerra, col fatto che ti hanno stuprato la madre o le figlie, o la moglie. Io che non c'entro niente con la tua storia, che mi lascio toccare dalla tua storia e entro nella tua storia. E ti dico e ti suggerisco, guarda che la via non è la guerra, non è il risentimento, non è la vendetta, non è che adesso ti armi e fai un gesto terroristico per vendicarti di tutto il male che hai ricevuto. Io, che non sono stato toccato, entro nella tua situazione e ti aiuto a trovare la via della pace. Perché tu da solo sei accecato. Tu la via della pace non la troverai mai. Da solo. Non so se avete mai sentito parlare di Neve Shalom. Neve Shalom è stata un'associazione, sto invecchiando perché cito delle cose che ormai sono del passato, degli anni, verso la fine degli anni 60, degli anni 70, no? Un domenicano in Israele vide che c'erano i figli dei palestinesi orfani, i figli degli ebrei orfani, che avevano perso i genitori entrambi. Gli è venuta questa intuizione, ma se io li metto insieme, li faccio crescere insieme, li mando a scuola insieme, forse questi smetteranno di odiarsi. Lui non c'entrava niente, poteva benissimo stare nel suo convento con leggendo San Domenico, dalla mattina alla sera, San Tommaso d'Aquino, e invece no, ha detto, ma io vorrei fare questa cosa. Unire, e ha cominciato a prendere questi bambini, aiutato anche da altra gente, e li ha educati alla pace, a smettere di odiarsi. I beati, questi beati, siamo noi che non c'entriamo niente. Non so se avete mai conosciuto un mite. Se avete mai conosciuto un mite, che sembra una persona remissiva, sì, sono d'accordo, sì, no, io starò dalla tua parte, sì, voto come mi dici tu, sì, eccetera, eccetera. Poi, come è successo, ho visto io, in un capitolo, io ero professor semplice allora a Camaldoli, il priore generale fece una proposta per risolvere, quasi tutti erano d'accordo a risolvere la questione così, questo monaco anziano, che credetemi, non aveva mai parlato in capitolo, un uomo semplicissimo, umile, un vero monaco, proprio sempre silenzioso, alzò la mano. Tutti furono stupiti, dice, come? Non parli mai? Non hai mai parlato? Come mai? E lui disse, vostra paternità, perché allora ci si rivolgeva così al priore generale, non oggi, che si dà del tu, meglio oggi forse, ma vostra paternità, io non sono d'accordo. Tutti un silenzio nel capitolo, come non sei d'accordo? Siamo tutti d'accordo, io non sono d'accordo, quello che lei sta facendo non è giusto, non è la via evangelica. Sapete che questo qui, che era un mite, neanche istruito, niente, ha cambiato la sorte di quel capitolo? Eravamo entrati dicendo vogliamo fare così, siamo usciti con un'altra soluzione. I miti, non so se li avete conosciuti, sembrano lì remissivi, buoni, calmi, ci sì, tanto lui è mite, sarà dalla nostra parte, lo convinciamo e così via. Sì, aspetta, finché è d'accordo lui, ma appena ti dice no, non lo smuovi neanche con le cannonate. Non so se li avete conosciuti i miti, che non sono così remissivi, così acquiescenti, eccetera, eccetera. No, assolutamente. E questi qui, dice la Bibbia, c'è l'Antio, erediteranno la terra. Non passa, se un mito dice di no, non si smuove assolutamente. Starà zitto, si metterà da parte, ma non è della tua. E non farà quello che tu pensi, farà tutto il contrario. Se un mito non è d'accordo, è un no, punto e basta. E così i puri di cuore che vedranno Dio, che sono quelle persone che noi diciamo che sono naif, ingenuo, ma tu sei un ingenuo, tu non vedi. Sì, sono queste persone che vedono la vita in un'altra maniera, diversa dai nostri interessi, dai nostri calcoli, dalle nostre politiche, vedono le cose in un'altra maniera. E sono i puri di cuore, saranno naif, ingenui, tutto quello che volete. Sembrano ingenui, sembrano naif, che non capiscono la politica, le soluzioni. No, no, le capiscono e come. Ma non sono dalla tua parte, non secondo quello che pensa la maggioranza della gente o il potente di turno. Vedono le cose da un altro punto di vista, i puri di cuore, che hanno questa capacità di visione e così via. Quindi noi forse nella vita ci toccherà forse di vivere una beatitudine, o due, non lo so, quale beatitudine avete vissuto voi? Dice nessuna, cioè che le beatitudini sono per i santi, ma non è vero. Gesù non ha detto le beatitudini per cui quelli che sono i santi già sull'altare e che sono già nel paradiso. Le beatitudini le ha dette per i suoi discepoli. Cioè voi siete il sale della terra. E per essere il sale della terra, cioè un gusto, un sapore delle cose, voi siete la luce del mondo. Non potete starvene fuori. Perché se siete dentro, perché siete sotto le bombe, ma come fate, se siete nella violenza, pensare che la pace sia la soluzione? Non ce la facciamo. Come facciamo a essere così miti in certe situazioni, o così poveri di spirito? Perché lo dovresti già un po' essere, non lo sai che lo sei. Questi qui non lo sanno, ma che si trovano in quelle situazioni, in situazioni cruciali, dove non ti arrendi alla mentalità comune, agli interessi della maggioranza, non ti arrendi ai potenti di turno, che siano laici, ecclesiastici, parenti. No, tu dici no, non mi sta bene. O dici sì, per un'altra cosa. E allora diventi beato, perché ti lasci coinvolgere nella situazione, non tua, perché a te non ti tocca, è la situazione dell'altro. Ed è la situazione dell'altro che in qualche modo, che ha bisogno anche della mia presenza, del mio sostegno, del mio impegno, del mio servizio, disinteressato, vero, autentico. E allora forse ci tocca vivere una beatitudine, non so, ve lo chiedo, domandatelo, ma che beatitudine ho vissuto io in questi 50 anni della mia vita, 60 anni della mia vita? Che cosa sono stato? Un povero di spirito? Sono stato un mite? Sono stato un puro di cuore? Cosa sono stato? Un difensore della giustizia? O nessuna di queste beatitudini, preoccupiamoci, ci ha mai scalfito? Non abbiamo neanche vissuto mai una di queste beatitudini, neanche un minimo. Se nessuna di queste abitudini ci tocca, ci dovremmo un po' preoccupare, sinceramente. Ci dovremmo preoccupare perché allora dovremmo capire se siamo veramente stati questo sale. Sapete cosa fa il sale? In Africa, dove non ci sono i frigoriferi, in tante parti dell'Africa i frigoriferi non ci sono, serve per proteggere la carne, come 60 anni fa, che non c'erano i frigoriferi. Si salava il prosciutto, si salava la carne, perché la si difendeva dagli animali, dagli insetti, dalle malattie. E poi, quando si cuoce qualcosa, se tu metti il sale, bisogna metterlo a puntino, perché se non lo metti, insipido, non sa di niente. Se metti troppo, dice, ma l'hai salata troppa. Noi che siamo italiani, che cuociamo tutti i giorni la pasta, ma se tu non sali l'acqua, butti la pasta nell'acqua calda, ma non l'hai salata, dici, oh, mamma mia, non sa di niente, è una cosa disgustosa. Però se ti scappa troppo sale, che schifo, è salata, non riesci neanche a mangiare. Il sale, la giusta misura, l'equilibrio. Allora il sale arreca il suo sapore, ma anche sa tirar fuori dagli elementi il loro sapore. C'è uno scambio nel sale, qualcosa di straordinario. Quindi l'esempio di Gesù è calzante. Voi siete il sale della terra. Il sale. E se perde il sapore, viene buttato via, non sa più niente, no? Voi siete la luce del mondo, lui che si autodefinisce lui stesso, io sono la luce del mondo. Qui invece ci dice anche voi siete la luce del mondo, ma se viviamo le beatitudini, non tutte, no, una, chissà in che situazione, dove eravamo, cosa stavamo facendo, e abbiamo trovato la via della felicità. Sapete cosa vuol dire beati? Essere felici. È come se Gesù dicesse, volete essere felici? Sì! Come faccio a vincere il superenalotto? La felicità evangelica non sta nel vincere il superenalotto, nel fare la carriera, avere potere, avere riconoscenze, non so, il tappeto rosso, a fare le vacanze, quelle proprio 4 stelle, a 5 stelle, adesso mi dicono che ci sono gli hotel a 7 stelle a Venezia. Allora, la felicità non è quella lì. C'è una controfelicità, la felicità del Vangelo. Volete essere felici? Per essere felici bisogna essere miti, bisogna essere operatori della pace, bisogna cercare la giustizia, bisogna essere puri di cuore, essere questi poveri in spirito, che forse è peggio dell'essere poveri economicamente. Se volete essere felici, così bisogna essere. Ecco, Gesù ha vissuto le beatitudini. Lui stesso si identifica nel Vangelo di Matteo, imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Imparate da me. Che sono mite e umile di cuore. Non so se avete visto il film di Pier Paolo Pasolini, Il Vangelo secondo Matteo, se l'avete visto. Un bel film, eh? Che è abbastanza aderente al Vangelo, ma su un punto sbaglia, secondo me. Proprio la figura di Gesù, che sembra sempre arrabbiata, che ce l'ha col mondo intero, no? Sembra incavolata, arrabbiata con tutti, duro, eh? No, proprio nel Vangelo di Matteo, Gesù si definisce mite, umile di cuore. Quindi Gesù non parlava con quella rudezza, con quella dimensione così arrabbiata come appare in quel Vangelo. Doveva stare più attento per Paolo Pasolini, a leggere più attentamente il Vangelo, farsi consigliare forse di più, perché invece Gesù era mite, parlava forse sottovoce, manifestava una tenerezza, una vicinanza alle persone, e non era così rude, forte, aggressivo come Giovanni Battista, proprio il contrario, tutt'altro. Ecco allora dove bisogna, come si fa a costruire la casa sulla roccia, perché se tu vuoi costruire la tua casa, la tua vita sulla roccia, la roccia ti chiede questo, un coinvolgimento con le situazioni, alcune volte con le situazioni più difficili dell'esistenza, ma non perché ti troverai tu lì, se ti troverai tu e sei capace di rispondere con la bontà, con la pace, con la mitezza, con il senso della giustizia, magari, ma molte volte non ti troverai tu, vedrai gli altri implicati in quella situazione, e tu cosa farai? Ti volti dall'altra parte, fai finta di niente, dai una pacca sulla spalla, dici pregherò per te, diciamo queste banalità, oppure ci lasciamo coinvolgere con la saggezza, non come arrivo io e metto a posto tutte le cose, no, ci lasciamo coinvolgere nella situazione dell'altro, veramente, ma imparando, trovando questa via della felicità. E la via della felicità non è la mia semplice felicità, è incontrare te, che stai male, che ti stanno facendo un torto, che sei nella violenza, posso con te trovare questa via della beatitudine, della felicità, la via della pace, con te, la via della mitezza, la via della purezza di cuore, perché forse da solo non riuscirei a neanche individuarla. È grazie a te che sei lì nel dolore, nella sventura, nell'ingiustizia, sotto le bombe, non so dove sei, dove la mia vita si incrocerà con la tua. E allora possiamo essere sale della terra. Possiamo, nostro malgrado, nelle nostre pochezze, i nostri peccati, le nostre debolezze, essere luce del mondo, noi. Gesù però ci dice, guarda, che se la tua giustizia non supererà quella degli scribi dei farisei, tu sfiorerai appena il regno di Dio. E guardate che la giustizia degli scribi dei farisei non è mica una cosa da poco, eh. È già un bel salto in avanti del mondo, eh. Occhio per occhio, dente per dente, ma come mai se mi colpiscono un occhio io posso chiederti la testa? No, scusa. Se è stato colpito in un occhio, chiederai il valore di un occhio. Non puoi chiedere la testa dell'altro. No? Quindi, attenzione, è già una giustizia che ha già fatto un bel passo in avanti. Ma Gesù va ancora oltre. Avete inteso che fu detto? Quindi, attenzione, il discorso della montagna si apre con le beatitudini, che è un rivolgimento di posizione nella nostra storia, nella nostra vita. Ma continua, non si ferma lì dicendo io sono venuto a portare a compimento la legge, bene, non ad abolirla, ok, solo Matteo ha questa espressione, non so se Paolo sarebbe d'accordo, perché Paolo dice che la legge è finita e non serve più a niente, perché quello che serve è la fede e solo per la fede si viene salvati. Matteo, che ha davanti sempre questi ebrei convertiti al cristianesimo che ci tengono la Torah, e quindi, vabbè, gli dice, guarda, sì, la Torah, ma Gesù è il compimento della Torah. Ma come l'ha compiuta? Che giustizia ha trovato? In qualche modo, con le beatitudini, ci indica la strada della felicità. Ma adesso ci dice qualche cosa di più. Ascoltiamo, io ho il tempo soltanto per fare due esempi, quelli che trovo qua. Il primo esempio è questo, no? Avete inteso che fu detto agli antichi? Non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto a giudizio. La grande conquista, eh? Non uccidi, non essere Caino che uccide suo fratello. Non ucciderai l'altro uomo ti può offendere, ti può fare un torto, ti può fare tutto quello che vuoi, oppure tu sei geloso, sei in competizione, ma non è che tu lo uccidi, in realtà facciamo le guerre, come? Ma io vi dico, chiunque si adire col proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio, e chi può dire al fratello stupido? Beh, a qualche d'uno bisogna anche dirglielo stupido, perché se lo merita, non è che scemo, no, sei proprio uno scemo, qualcuno se lo merita proprio, e forse se lo sente dire, forse si sveglia un po'. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, e chi dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Però noi traduciamo così, è una traduzione, ma noi se andiamo al testo, dice un testo aramaico che è raca. Non devi dire a tuo fratello raca, che non significa semplicemente scemo, stupido, eccetera, eccetera. Sapete cosa vuol dire raca, tra le altre cose? Vuol dire tu non sei uguale a me. Ma tu, scusa, vuoi portare i tuoi figli alla mia scuola? Eh no, tu sei nero, lo porterai da un'altra parte. Ma tu vuoi venire a vivere nel mio quartiere? Ma tu te lo scordi. Tu andrai nelle periferie, io sto al centro. E facciamo l'apartheid. Ma tu vuoi prendere il mio stesso autobus? Domani? Raga, sei nero? Sei un omosessuale? Sei malato? Sei un ebreo? Sei un omosessuale? Ma tutto quello che volete. Tu non sei come me. Sembra che la vittoria di Trump negli Stati Uniti sia una reazione a aver avuto un primo presidente nero, non lo so, ecco insomma, no? Però forse qualcosa di vero c'è in questo, no? Perché in America non hanno accettato così facilmente un presidente afroamericano, diciamo la verità. Ecco. E così nel mondo, guardiamoci attorno, nella nostra Italia, nei nostri quartieri, ma nel mondo in generale, è così. Tu non sei come me, ma tu dovrai vivere a parte. Costruiamo i ghetti, le divisioni, e non ci rendiamo conto che in questa maniera noi ammazziamo gli altri. Tu l'altro non lo ammazzi semplicemente perché lo fai fuori fisicamente, lo puoi fare fuori politicamente, civilmente, religiosamente. Basta vedere cosa abbiamo fatto noi con gli ebrei, Li abbiamo accusati di deicidio, li abbiamo perseguitati, abbiamo creato i ghetti. E poi tutta questa storia ci siamo meravigliati dopo secoli di persecuzione che si è finito con Auschwitz. Scusate, perché è venuto un pazzo che ha fatto Auschwitz. Ma Auschwitz non è morto, non sono morti soltanto gli ebrei, i polacchi, gli zingari, gli omosessuali e i nemici politici, ma sono un sacco di gente. È così, Raca è questo, tu non sei come me, tu non sei un cristiano come me, non sei un uomo come me. Io una volta ho sentito un marito che diceva alla moglie, taci tu che non capisci niente. Ho detto, guarda, glielo dici un'altra volta, io mi alzo e me ne vado. Io non posso accettare una cosa del genere. Che tu dica a tua moglie che lei non capisce niente, forse capisce più di te. Ma tu non gli permetti neanche di parlare, di esprimere, no, lei deve stare zitta, perché sono io che qui adesso vedo. No, dobbiamo ascoltare anche lei. Ecco cos'è Raca. Guardate anche nei nostri ordini religiosi, è così. Arrivano le sorelle africane, io mi ricordo una congregazione sarda, e mica vorranno essere come noi queste adesso. Sono le tue consorelle o no? Ma loro vengono dall'Africa, devono imparare tutto. Forse sanno le cose in un'altra maniera. Anche nelle nostre congregazioni religiose, anche nei nostri presbiterati. Ah, ma tu sei indiano, non sai fare la pastorale come noi. Tu sei africano, ci sono tanti limiti, per carità, ma anche noi abbiamo i nostri. È così. E se avessimo invece dei padri tedeschi, cosa diremmo? O inglese? Ma vabbè, ce la prendiamo anche con i polacchi, che sono più a nord di noi. Sempre abbiamo qualche cosa che per distinguerci dagli altri. Ma in Italia, scusatemi, a Torino, ma non solo a Torino, si affitta a tutti tranne ai terroni, adesso non c'è più scritto terroni, ai negri. Abbiamo cambiato la parola terrori con i negri. Che negro è offensivo, eh? La parola negro è offensivo. Quindi attenzione, come facciamo? Gesù ci dice, hai sentito cosa è stato detto? Non uccidere. Ma tu puoi uccidere il tuo fratello, la tua sorella, in un'altra maniera. Stai attento. Con una parola, con l'apartheid, con una disuguaglianza di fatto, una non accettazione dell'altro. Avete intenso che fu detto, non commetterai adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore, e se il tuo occhio adesso ti è motivo di scandalo, allora cavolo, Origene, uno dei padri più intelligenti, forse il più intelligente di tutti, si è virato, lui, andando contro alla sua interpretazione biblica, che era tutta di altro, simbolica, no? Ha preso le parole così, si è virato, la Chiesa l'ha condannato, giustamente, perché non si tratta questo. Qui non si sta parlando dell'adulterio tra un uomo e una donna sposata, è un altro adulterio, e noi ancora non abbiamo capito questa cosa. Ma come? Io non sono sposato? Ma tu sei un religioso? Peggio ancora. No, ma io di fatto non sono sposato. Vedo una bella donna per la strada, posso dire che è una bella donna o no? Mi devo fasciare gli occhi. La vedo e dico, ah, una bella donna, per carità. Ma come la guardi? con la concupiscenza. Perché se tu la guardi con concupiscenza, non è quello che dice, ma io vorrei venire a letto con te. La concupiscenza non è questo. La concupiscenza è che tu, io ti riduco a un oggetto del mio piacere, del mio desiderio. E basta. A me fa molto male vedere nei giornali che per fare la pubblicità di un'automobile ci deve essere una mezza donna nuda lì, perché se non c'è una mezza donna nuda non vendi l'automobile, non vendi il dentifricio, non so che cosa. Ci deve essere una mezza donna nuda da tutte le parti. Questa è la oggettivazione delle persone. E allora io ti posso cercare perché ti desidero fisicamente, posso cercarti perché ti cerco, perché mi interessi per raggiungere un'altra persona o per fare carriera, ed è un adulterio. Perché? Perché non ti accolgo per quello che tu sei. E cioè una persona che forse mi viene donata da Dio e che viene a arricchire la mia dimensione dell'Adam. Noi non siamo Adam. Per fare Adam ci vogliono due pezzi di umanità, l'uomo e la donna. E qui ci sono due racconti nella Sacra Scrittura. Il primo racconto, quello più antico, è che in Genesi 2, dopo che l'uomo ha dato il nome a tutti gli animali, Dio vede che è ancora triste e quindi da Ish, sentite la parola anche in ebraico, Ish, una cosa che non sta, non sta lì, ma do l'appoggio adesso questo Ish. Isha, la donna. Anche proprio la lingua ci aiuta in ebraico a capire questo. Quindi, l'uomo, cioè l'autore voleva dire questo, guarda che la tua controparte non è il tuo frutetto, la tua controparte non è la tua vacca, la tua controparte è la tua donna. Solo che noi abbiamo letto questo modo soltanto in chiave matrimoniale, io ho dei dubbi che abbia un valore matrimoniale, quello che anche Gesù cita nel Vangelo, che l'uomo andrà via da suo padre, abbandonerà suo padre, sua madre, si unirà alla sua donna, non c'è scritto moglie, c'è scritto donna. E diventerà una carne sola, noi abbiamo interpretato la carne sola come la copulazione sessuale, la procreativa, ma diventare una carne sola significa anche tante altre cose. Una simbiosi, una unificazione di idee, di sentimenti, di emozioni, mica soltanto il rapporto sessuale. E i due diventeranno una carne sola e l'uomo non osi separare ciò che Dio ha unito. Ma che cosa ha unito? Soltanto nel simbolo matrimoniale? O anche in altri momenti, in altre forme? Mi volete spiegare come mai ci sono dei grandissimi santi che forse non sarebbero diventati così grandi se non avessero avuto una donna vicino? Beh, adesso lasciamo perdere Benedetto e Scolastica. Alcuni dubitano che Scolastica fosse sorella proprio di carne di Benedetto. Vabbè, lasciamo perdere, non sappiamo. E cosa diciamo allora di Francesco? Voi mi direte, sì, Francesco con Chiara. Io dico sempre ai francescani, guardate che la controparte femminile di Francesco non è Chiara. Noi abbiamo scelto Chiara perché è stato più facile. Sta in clausura, fasciata, brava, certo, si volevano bene, erano amici, ma la controparte di Francesco, femminile, non è Chiara, è Jacopa. Se voi andate ad Assisi, dopo aver fatto il giro attorno alla tomba di Francesco e aver trovato anche tutti i nomi dei suoi fratelli, gli amici, quelli che erano più vicini a lui, uscendo c'è scritto Jacopa. E ho detto, ma chi è questa Jacopa? Io non lo sapevo, poi mi sono informato e ho saputo che Francesco ha scritto una letterina prima di morire a Jacopa, non a Chiara. E gli dice, guarda, sono malato, sto male, mi porti quei dolcetti lì, quei cantucci lì, non so che cosa, mi porti quei dolcettini a casa, Ma San Francesco, ci rendiamo conto di questo? Ecco, poi per non dire Francesco di Sales, per tanti altri, Giovanni Paolo II, che nel processo di santificazione abbiamo scoperto che in Vaticano c'era una donna sposata che viveva con lui, lo sapete questo? No, lo sapete? Era una sua grandissima amica. Cioè, qualche volta c'era il marito, altre volte il marito stava in Polonia perché, e lei viveva lì in Vaticano, nessuno lo sapeva, ma viveva con Giovanni Paolo II. Era la sua grandissima amica, si confidava, creava progetti, eccetera, eccetera. Qualcuno quando l'ha saputo, che scandalo, no, che scandalo. C'è la storia, leggi 2000 anni di vita cristiana. No? Quindi non è che ci sono tanto il rapporto coniugale, non è vero, non è vero. Noi sappiamo, magari, speriamo che riusciamo anche a creare dei rapporti altri, umani, a tutte le dimensioni dell'umano, che è una condivisione di emozioni, di pensieri, di idee, e anche di bene, ma perché no? Ecco allora quello che io chiamo l'adulterio adamitico, che può essere anche tra un uomo e un uomo, perché io sono amico con della gente che ci conosciamo da 40 anni, io non posso tradire queste persone. Se hanno bisogno di aiuto, se mi vogliono incontrare, ma io sono disponibile ad andare ad aiutare, a fare qualcosa per loro, eccetera, eccetera. Quindi c'è l'adulterio tra un uomo e una donna sposati. Ma Gesù qui non sta parlando di questo, sta parlando di un'altra cosa, che è proprio quello che è l'adulterio adamitico. Cioè l'altro, uomo e donna, che tu riduci semplicemente a un'indifferenza, a un oggetto, a una speculazione, a un interesse. Allora tu tradisci il progetto di Dio. Perché forse quella persona ti è stata proprio data da Dio come un dono. Forse te ne accorgi tardi. Poi quando te ne accorgi ti rendi conto che fa parte della tua vita, che porta a una pienezza, a una gioia di bene della tua stessa vita. Allora tu la devi amare, la devi custodire, non la devi usare, non la devi mangiare, noi mangiamo tutto, anche gli altri, anzi proprio le persone più care. E molte persone care, è Dio che ce le ha date. Io vorrei dire specialmente a noi preti, a noi religiosi, da ambo le parti. So che abbiamo sempre questo prurito, questa paura, che voler bene alla persona è come averci un orgasmo sessuale, ma non è vero. Voler bene alla persona ci fa bene, ci umanizza, ci fa capire chi siamo, che ci fa capire che non riusciamo sempre ad amare questa persona in modo adeguato, al suo livello. E quindi ci fa migliorare, ci fa migliorare. Ma molte volte noi tradiamo l'altro. Non ti voglio più vedere, non sono capace, io ti amo ma ti voglio bene ma non riesco a stare vicino a te in modo che... Allora vattene via. E quindi non riusciamo ad accogliere, a vivere, a coinvolgere l'altro, a lasciarci coinvolgere in qualcosa di maturo, di vero, di autentico, e quindi commettiamo l'adulterio adamitico in qualche modo. Quindi sto dando solo degli esempi per far capire che cosa significa costruire questa casa sulla roccia, che è Dio. 3 punti per la vostra riflessione. Il primo punto, la parabola che si trova alla fine del capitolo 7 è una parabola sapienziale, l'ho già detto, no? Ci vuole indicare la strada, una via sapiente per costruire la nostra vita, la nostra esistenza, non sulla sabbia. La sabbia è sempre le scelte più veloci, sono i nostri miraggi, sono i nostri interessi in qualche modo che si presentano. Invece no, ci vuole, ci dice Gesù con questa parabola, no, devi avere pazienza, devi costruire la tua casa sulla roccia. Poi ci dice anche, stai attento, che casa vuoi costruire? Tre piani? Ma non hai i mezzi, non hai le possibilità di costruire una casa a tre piani. Accontentati, forse è soltanto un piano. Ma non è quanti piani fai, se sei capace di fare un piano, due piani. Giudica, fai attenzione. E anche noi qui ce l'abbiamo, quando siamo giovani, forse abbiamo delle idee, vogliamo espandere la nostra vita, raggiungere delle mete. Poi dopo la vita ci insegna a ridimensionarci, a vedere quello che possiamo fare. Ma non è quello, ma è, dobbiamo domandarci, ma io ho appoggiato veramente la mia vita su Dio? Sulla sua volontà? Su quello che mi insegna Gesù nel Vangelo? Oppure ho appoggiato metà della mia casa sulla roccia, ma poi l'altra metà un po' sulle cose che penso io, che mi aspetto io, che attendo io nella vita, eccetera, eccetera. E guarda caso, abitiamo sempre in quest'altra metà della casa e non abitiamo quell'altra parte della casa che si appoggia su Dio. Ogni tanto ci ricordiamo e andiamo anche dall'altra parte. Gesù ci dice, no, devi costruire tutta la tua casa. Hai ascoltato la parola? Vuoi essere creativo? Vuoi fare questa parola? Ma non in una ripetizione, in un'esecuzione stantia. Ma la vuoi ricreare questa parola nella tua vita? Appoggia la tua esistenza sulla roccia. E quando verrà la crisi, starai in piedi. Perché se tu appoggi la tua storia sui tuoi interessi, i tuoi sogni, i tuoi miraggi, le tue alienazioni, i tuoi desideri, fasulli, eccetera, eccetera, la crisi ti porterà via, perché non reggeranno, perché sono inconcludenti. Secondo punto, Gesù insegna le beatitudini. Ci dice, vuoi essere felice? Sali come sulla montagna. Vieni ad ascoltare, veramente. Stiamo bocca a bocca. Ti voglio dire una parola nuova. Io ti voglio baciare in termini nuovi. Io ti voglio dare un cibo che ti sostenga veramente. Vuoi essere felice nel mondo? Sì, io voglio fare tanti soldi, voglio raggiungere tante mete, voglio fare questo, voglio fare quell'altro. Forse quella non è la felicità. La felicità evangelica, la beatitudine, non come premio dopo la morte, ma adesso, è perché ti imbatterai, ti incrocerai con delle situazioni e devi sentire la via della felicità. E la felicità è fare del bene, è amare, è cambiare delle situazioni di ingiustizia. E per vivere per fare questa strada, devi essere mite. Devi imparare a avere il cuore puro, devi essere povero, non solo economicamente, nello spirito. Devi amare la giustizia più della tua stessa vita. Forse tu non sarai tu coinvolto in quelle avventure, in quella situazione, ma tu potrai portare questo, aprire una strada di felicità per te e anche per quell'altro. Così si vivono le beatitudini, queste sono le beatitudini. Le dobbiamo vivere tutte? No, ne basta una. La domanda che ho fatto anche prima, ne hai vissuta almeno una di queste beatitudini? Poi è chiaro che ti maledicono, parlano male di te, ti mettono da una parte, è ovvio, mettono nel conto che ti perseguitano, parlano male, ti emarginano. Dove? Anche nella Chiesa. Sì, anche nella Chiesa. Hai fatto il bene, hai fatto questo, hai preso una posizione e poi ti mettono da una parte. È così, nella tua congregazione, nella Chiesa, forse nella tua parrocchia, forse sei il parroco, però hai fatto una scelta evangelica per certe situazioni che gli altri non capiscono, e poi cominciano a parlare male di te, è chiaro. Tieni duro, rallegrati, c'è scritto qua, rallegrati, gioisci per questo. Non so se abbiamo questo fegato, se abbiamo questo coraggio, speriamo di sì. Terzo punto, dobbiamo superare la giustizia degli scribi dei farisei. C'è della gente che viene a confessarsi, sa padre, io non ho ucciso nessuno, vabbè, ci mancherebbe altro, non ho rubato, sa, beh, sono contento, mi rallegro con te, insomma, e allora quindi cosa sei venuto a confessare? No, ma non so, io sono a posto, e no, c'è una giustizia superiore, non hai ucciso nessuno, ma forse maledici tutti i giorni il tuo vicino, lo odi il tuo vicino, o addirittura tuo fratello di sangue, per un'eredità. Lo vorresti morto, non lo uccidi fisicamente, ma non so. Oppure, ecco, noi uccidiamo gli altri, ci dovremmo interrogare molto. Io capisco che l'immigrazione è un grosso problema, Anche il Papa ultimamente ha detto, ma dobbiamo fare le cose con attenzione, con degli accorgimenti, eccetera, eccetera. Ma però, se noi non sappiamo accettare l'altro che è nero, l'altro che è musulmano, l'altro che è, non lo sappiamo accettare come dei fratelli, non basta semplicemente dare una coperta, dare un po' di pane. Gesù ci dice qualche cos'altro, perché se no lo trattiamo come racca. Non sei uguale a me, mi dispiace. Tu non puoi venire a dormire qua nella mia casa. Ma cosa pretendi? Di venire a lavorare nella mia fabbrica, che dopo mi prendi anche il posto di lavoro. Non so se avete sentito cosa è successo a Gorino. Io sono di Ferrara, io mi sono vergognato. Allora uno mi ha detto, ma sai che qui lì erano delle prostitute che volevano venire lì, perché lì c'è già una colonia di marocchini, non so di cosa, no? E allora la gente ha detto, no, perché adesso, ma non erano prostitute, io mi sono informato molto bene, affatto, erano donne sole, donne, sì, non erano affatto prostitute, alcune erano anche incinte. Quindi non accettare, fare le barricate per non farle neanche entrare, ecco, questo è racca, che oltre a non essere cristiano è anche disumano, voglio dire. Siamo attenti a che cos'è racca. E così poi l'adulterio adamitico. Come vediamo gli altri? Come li usiamo? Li oggettivizziamo? Approfittiamo del loro bene, del loro amore? O costruiamo rapporti paritari? Costruiamo rapporti di amicizia, di bene, di bene? E sappiamo portare anche tutta la nostra deficienza, perché nell'amore con l'altro vengono fuori tutte le nostre deficienze, non siamo all'altezza alcune volte dell'altro, non siamo capaci di ascoltare, di rispondere in modo adeguato, eccetera, eccetera. Dovremmo domandarci, ma le persone più care che ci sono, al di là dei parenti, le persone che non siamo imparentati, ma che abbiamo delle persone che ci sono capitate nella vita, che stanno lì da 30 anni, 40 anni nella vita. E che dobbiamo fare? Ci dobbiamo voler bene? Ci dobbiamo affratellarci? No? Non dobbiamo mica avere paura di voler bene una persona, ma ci mancherebbe altro. Solo che noi non sappiamo voler bene l'altro. Lo usiamo, lo mangiamo, lo oggettivizziamo. A tutti i livelli. E questo è il nostro peccato. E questo è il nostro veramente adulterio. Che io chiamo appunto adamitico. Non è soltanto tra due che sono sposati, no? Vorrei solo ricordare che Paolo VI, commentando questo, disse che questo adulterio si commetteva anche tra marito e moglie. Perché se un marito impone alla moglie un rapporto sessuale non voluto, commette adulterio con lei, perché ci deve essere la corrispondenza, l'amore, la reciprocità. E subito gridarono, ecco il Papa, sessuofobico, ce l'ha. No, ha detto una verità santissima Paolo VI, tanti anni fa. Mi ricordo perché ero un ragazzino, mi colpì molto questa cosa. Non avevo capito niente di cosa diceva, lo capisco oggi che ne ho 50. Però aveva perfettamente ragione, perché questo adulterio si può compiere anche tra un uomo e una donna sposata. Se tu non sei rispettoso dell'altro, se imponi la tua volontà, se non aspetti i tempi, se non, le condizioni dell'altro, se non si crea questa corrispondenza, questa reciprocità, questo amore di andata e risposta, andata e ritorno. Ecco, credo che sia una cosa molto importante.